Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org. Il tarlo di Letizia Baldoni.
Bentrovate e bentrovati, amiche e amici di Radio Dalla Parte del Torto. Sono Letizia Baldoni con la mia trasmissione Il Tarlo. Questa volta il tarlo è venuto a trovarmi e mi ha infastidito nell'orecchio. Perché? Perché di nuovo siamo all'8 marzo. Come ogni anno torna la giornata internazionale dei diritti della donna e ci pone riflessioni di segno anche opposto. Sarebbe molto bello poter ricordare le conquiste, i miglioramenti in ambito sociale, in ambito economico, politico, delle donne in questo mondo dove viviamo, ma siamo ancora costrette a ricordare e commemorare violenze e vittime di violenza e le solite discriminazioni a cui le donne sono sottoposte da quando il mondo è mondo. Credo che tutte noi donne siamo stanche di pensare a una giornata a noi dedicata dove vengono messi in primo piano dolore, sofferenza e la lotta ancora che deve essere portata avanti ogni giorno per poter avere un posto nel mondo. Tutto questo dovrebbe essere ormai superato, purtroppo non lo è. Quindi diciamo che da un certo punto di vista ben venga questa giornata, ben venga, anche se ricorderete lo slogan che uscì qualche anno fa: io lotto tutto l'anno, quindi l'8 marzo naturalmente, non per ricordarsi delle donne soltanto un giorno all'anno. Ricordo quando all'inizio si parlava di festa della donna e c'era davvero un aspetto festoso anche nel regalare questo simbolo, il fiore simbolo, la mimosa, ma la motivazione di questa giornata non è la festa, bensì la riflessione, per cui parliamo di giornata internazionale della donna. Direi che siamo anche stanche di riflettere, cioè un'effettiva parità di genere verrà mai raggiunta? Potremo davvero seguire, come l'ONU ci indica nell'agenda 2030, questo grande obiettivo tra 9 anni? Ma direi che noi abbiamo bisogno di raggiungerlo adesso, questo obiettivo. Anche il parlare del genere diventa sempre più necessario e importante. Ormai sembra che sia chiaro, almeno ai miei occhi è chiaro, che noi nasciamo maschi e femmine, ma che poi il nostro genere, essere uomini, essere donne, si sviluppa in un ambiente, in una società, che ha le sue regole e che tramanda le sue tradizioni. In queste tradizioni, purtroppo, ancora oggi, nel XXI secolo, c'è una fortissima ingerenza del maschilismo e del sessismo. Il genere viene conquistato con la crescita di una persona, ma se la società pone due generi binari, anche contrapposti, donne e uomini, e ci sono delle persone che non si riconoscono pienamente né nell'uno né nell'altro, Ecco, noi sappiamo bene quanta sofferenza si possa provocare anche a chi non si riconosce in questo e ha bisogno di una visione molto più larga, allargata, dell'essere persone sessuate in un contesto sociale e libere di amare, chi vogliamo, nemmeno nei due ruoli. Sebbene riflettiamo, visto che dobbiamo riflettere, negli uomini, nelle donne, stanno bene dentro i ruoli che sono stati costruiti per loro tanto tempo fa. Mi ricordo quando arrivarono spiegazioni del tipo: sì, gli uomini sono più violenti perché hanno il testosterone, la donna invece no, non ce l'ha, però la donna è strana perché ragiona con l'utero e quindi con altri ormoni, come se davvero il nostro cuore, il nostro intelletto possa essere guidato dagli ormoni che il nostro corpo produce. Io direi che è proprio ora di sfatare tutti questi vecchi, falsi, fuorvianti miti e di cominciare a pensare in maniera molto più allargata e completa al ruolo di chi vive nel XXI secolo, e cercando di raggiungere un'effettiva parità di genere. Il mio amico Tarlo mi ha anche posto delle domande, tra le quali: ma perché c'è la giornata internazionale dei diritti della donna? In effetti, andando un po' a vedere quando nasce, cioè nemmeno sulle origini abbiamo una chiarezza. Perché? Perché questa giornata nasce nel mondo socialista, nasce nel mondo del comunismo, comunque è appannaggio di questa parte politica. E nel tempo, quello che è stato fatto, le conquiste che sono state fatte, dalle donne, fin dal, non so, penso, cito nel 1907, quando ci fu la seconda internazionale socialista, tra i vari partecipanti c'erano le più importanti personalità marxiste del tempo. Erano Rosa Luxemburg, Clara Zetkin, August Bebel, i russi Lenin e Martov e anche il francese Jean Jaurès. È proprio in quella sede che vengono trattati finalmente temi come la questione femminile e la rivendicazione del voto alle donne. Questa battaglia, quella del voto alle donne e quindi anche il discorso della parità e dei diritti delle donne, viene portata avanti sempre nell'ambito socialista anche in America, per esempio con Corinne Brown. Che fu proprio lei a tenere, a presiedere la conferenza che poi fu chiamata Woman's Day, il giorno della donna. Il Partito Socialista Americano, le donne del Partito Socialista Americano incisero molto nella cultura dell'epoca e cominciarono anche gli scioperi. Per esempio, a New York ci fu un grandissimo sciopero, le 20.000 camiciaie che cominciarono a arroccarsi il 22 novembre e durarono fino al 15 febbraio 1910. La successiva domenica 3.000 donne celebrarono di nuovo il Woman's Day. Ma anche in altri paesi d'Europa nacquero dei movimenti. Per esempio in Germania, Austria, Svizzera e anche in Danimarca la giornata della donna si tenne per la prima volta il 19 marzo 1911, una data che ricordava una promessa che aveva fatto il re di Prussia durante la rivoluzione, perché aveva pensato al riconoscimento del diritto di voto alle donne. In Francia invece la manifestazione per la prima volta si tenne il 18 marzo 1911, però era la data in cui cadeva il quarantennale della Comune di Parigi. A Vienna anche vennero portate delle bandiere rosse, simbolo della Comune, per commemorare i caduti in quell'insurrezione. E ancora in Svezia la giornata delle donne si svolse in concomitanza con il 1° maggio, nel 1° maggio 1911. Questo è un dato che fa anche pensare che prima di arrivare a una giornata completamente dedicata alle donne ci è voluto un po' di tempo, non vi sembra? Cioè, prima si pensò alle donne annettendo in qualche modo questa celebrazione ad altre celebrazioni storiche di liberazione, il che da un lato può essere positivo anche simbolicamente, dall'altro non lo so, ci lascerei un punto di domanda. Le manifestazioni si susseguirono anche in Russia, anche in Inghilterra, dove iniziarono gli scontri con la polizia. Ricordiamo che l'8 marzo 1914 Sylvia Pankhurst, che aveva da poco fondato la East London Federation of Suffragettes, venne arrestata a Londra mentre andava a tenere un comizio. Ovviamente le celebrazioni furono interrotte in tutti i paesi che parteciparono alla Prima Guerra Mondiale, fino a che il 14 giugno 1921 la seconda conferenza internazionale delle donne comuniste, che si tenne a Mosca, fissò all'8 marzo la giornata internazionale dell'operaia. E in Italia? Quando è che arriva la giornata internazionale della donna? Si tenne la prima volta solo nel 1922 per iniziativa del Partito Comunista d'Italia. Fu celebrata il 12 marzo, la prima domenica, diciamo, dopo l'8 marzo. A questo punto il tarlo mi suggerisce un'altra fastidiosa domanda: ma come mai? Ma non sarà che la confusione sulle origini della ricorrenza sia legata proprio a questa connotazione fortemente politica è la giornata della donna nelle sue primissime manifestazioni, perché poi nel secondo dopoguerra cominciarono a circolare altre versioni secondo le quali l'8 marzo avrebbe ricordato la morte di centinaia di operaie nel rogo di una inesistente fabbrica di camicie cotton avvenuto nel 1908 a New York. E questo è un fatto che viene confuso con una tragedia realmente verificatasi a New York il 25 marzo 1911, l'incendio della fabbrica Triangle, nella quale morirono 146 lavoratori. 123 erano donne, 23 erano uomini e si trattava di giovani immigrate di origine italiana ed ebraica. Ci furono anche altre versioni, dobbiamo arrivare alle battaglie delle femministe negli anni 70 e negli anni 80, che hanno dimostrato che queste ricostruzioni non erano vere, ma ci stupisce, direi, che ancora siano diffuse tra i mass media. E finalmente arriva l'ufficializzazione dell'ONU. Arriva il 16 dicembre 1977, quando l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite propone a ogni paese, nel rispetto anche delle tradizioni storiche, dei costumi locali, di dichiarare un giorno all'anno giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle donne e per la pace internazionale. L'8 marzo, che già veniva festeggiato in diversi paesi, fu scelta come la data ufficiale da molte nazioni. Ed ecco qua che anche in Italia noi abbiamo il nostro 8 marzo. E perché ce l'abbiamo? Grazie a chi? Ce l'abbiamo grazie a l'UDI, Unione Donne Italiane, che nel settembre del 1944 riunì donne del Partito Comunista, del Partito Socialista, del Partito d'Azione, fino alla Sinistra Cristiana e alla Democrazia del Lavoro. E fu proprio l'UDI a prendere l'iniziativa di celebrare la prima giornata delle donne nelle zone dell'Italia Libera l'8 marzo del 1945. Con la fine della guerra, poi, l'8 marzo del 1946 fu celebrato in tutta Italia e vide per la prima volta la comparsa del suo simbolo, la mimosa, che fiorisce proprio in questo periodo, secondo un'idea di Teresa Noce, Rita Montagnana e Teresa Mattei. Ma non finisce qui. Come reagì l'Italia a questa giornata? Non tanto bene, erano gli anni della guerra fredda e gli anni del ministero Scelba. Quindi distribuire nel giorno della festa della donna la mimosa o diffondere la rivista Noi Donne, il mensile dell'UDI, fu considerato un atto che turbava l'ordine pubblico, così come tenere un banchetto per strada diveniva occupazione abusiva di suolo pubblico. Tre senatrici nel 1959 presentarono una proposta di legge per rendere la giornata della donna una festa nazionale, ma questa iniziativa cadde nel vuoto. Dobbiamo arrivare agli anni 70, qui a Roma, l'8 marzo del 1972, la giornata della donna si tenne a Piazza Campo dei Fiori. A Campo dei Fiori partecipò anche l'attrice statunitense Jane Fonda, che fece un breve discorso di adesione. Ma c'era tanta polizia, un folto reparto di polizia schierato intorno alla piazza e i cartelli che chiedevano la legalizzazione dell'aborto e la liberazione omosessuale furono giudicati intollerabili. Così la polizia caricò e disperse le manifestanti, che furono ferite. Una delle ferite fu Alma Sabatini, che venne colpita alla testa, una femminista del gruppo di Via Pompeo Magno. Sabatini divenne in seguito famosa per le raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana, che meriterebbe una trasmissione a parte, perché veramente nella lingua italiana, se dobbiamo parlare al plurale, noi parliamo sempre al maschile. E poi ci sono dei termini che, se riferiti alle donne, risultano molto offensivi, ma se riferiti agli uomini sembrano normali. Quindi questo è un altro bell'ambito di riflessione, visto che noi dobbiamo sempre riflettere. Quante resistenze stanno ponendo gli uomini a questi tentativi, sempre più forti di emancipazione delle donne? Allora, alcuni si sono detti: ma perché, se c'è la giornata internazionale della donna, non deve esserci anche quella dell'uomo, proprio parlando di parità? Allora, si tratta di vera parità? Non lo so, informiamoci. Il 19 novembre si celebra la giornata mondiale dell'uomo. Diciamo che non tutti lo sanno. Questo International Men's Day è un evento internazionale nato nel 1999, è arrivato in Italia nel 2013. Inizialmente si festeggiava solamente a Trinidad e Tobago, mentre ora pare che siano molti di più, circa una cinquantina di paesi in tutto il mondo, che aderiscono. Qual è lo scopo di questa festa? È quella di promuovere, proprio come per l'8 marzo, l'uguaglianza di genere e la parità di diritti, dove gli uomini si sentono diversi negativamente, diciamo, dalle donne, per quanto riguarda la salute, perché secondo le ricerche scientifiche l'aspettativa di vita degli uomini pare che sia molto più bassa rispetto a quella delle donne. Quindi una giornata dedicata all'uomo potrebbe essere necessaria per cercare anche di mostrare nuovi aspetti positivi del sesso maschile. Ora, se si parlasse di buoni padri, mariti, compagni affidabili che contribuiscono al sostentamento della famiglia, visto che gli uomini sono in grande vantaggio dal punto di vista del lavoro, perché a parità dello stesso lavoro gli uomini, si sa, guadagnano circa 3 mesi in più ogni anno rispetto alle donne. Tutto questo sarebbe molto positivo. La giornata mondiale dell'uomo non è da confondere con il Men's World Day, che è nato in Austria nella prima settimana di novembre. Il 3 novembre sarebbe la giornata. È stata concepita dall'autore George Kindle e inaugurata nel novembre 2000, ma a quanto pare non viene poi molto seguita. Aveva come scopo anche di riconoscere, di premiare uomini che in tutti i settori si erano mostrati particolarmente buoni modelli da seguire. Bisognerebbe stabilire se c'è veramente bisogno di una giornata dell'uomo, dato che le donne partono svantaggiatissime nella storia, nella cultura, nell'arte, nella scienza rispetto agli uomini da secoli e secoli. Non lo so. Sarebbe bello anche qui poter avere una novità, qualcosa di paritario veramente. Mi sembra che in occasione in particolare di questo 8 marzo si stiano verificando degli eventi che sono voluti da gruppi maschili a favore e a sostegno delle donne contro la violenza che le colpisce. E questi mi sembrano veramente dei grossi passi avanti, di cui vi parlerò in seguito. Adesso facciamo una pausa musicale e andiamo ad ascoltare un po' di musica che ho pescato qua e là tra il jazz e altre musiche lounge un po' contaminate, diciamo. Abbiamo Maple Leaves, Walk Soxys, Sonic Delight Production e Frank Joseph, tra gli autori che ho scelto per fare le nostre necessarie e rilassanti pause musicali. Eccovi di nuovo, apriamo un'altra parte di questa trasmissione che vuole essere rivolta al presente e quindi al futuro e le donne, perché non vorrei cadere nei soliti luoghi comuni, il futuro è delle donne, un futuro tutto rosa e via dicendo, no, però vorrei veramente focalizzarmi su alcuni temi che riguardano le donne e la ricchezza che le donne potrebbero portare in questi settori, come il discorso economico, quindi migliorare per esempio il prodotto interno lordo o intervenire adesso nella gestione del recovery fund, e ancora il mondo dell'istruzione che è negata a tanta parte delle donne nel mondo, che invece ha il diritto di avere l'accesso all'istruzione, perché le donne una volta istruite possano entrare finalmente a pieno titolo in quei settori appunto economici, scientifici, politici che gli uomini hanno sempre gestito, tranne rari esempi, rari casi di meravigliose donne che sono intervenute sia durante le guerre, durante la resistenza, o le madri costituenti che hanno fatto parte di questo gruppo di politici per redigere la Costituzione italiana. Ci sono state donne molto famose, ma c'è un grande sommerso che non ci fa ancora conoscere veramente l'opera femminile in vari settori della cultura e della vita sociale, anche perché i libri di storia sono stati scritti da uomini, i libri di letteratura, le antologie, nelle antologie della scuola il numero di autrici, scrittrici, poetesse citate è sempre molto minore di quello maschile. Bisogna cominciare a fare attenzione al lavoro delle donne, all'opera delle donne nei vari settori, dove spesso non gli viene riconosciuto, non viene loro riconosciuto un apporto sostanziale, a partire anche dagli aspetti di gestione della casa e di cura dei familiari, che sono opere grandiose, enormi, che con grande sacrificio, spirito di dedizione, fatica, rinuncia alla propria autorealizzazione, le donne svolgono da sempre. Quindi vanno dati dei pesi consistenti ai lavori e alle opere delle donne, anche se sono silenziose, anche se non sempre diventano famose come Christine Lagarde, o come Maria Montessori, però in questo momento noi sappiamo, cominciamo a vedere affiorare un riconoscimento al lavoro svolto dalle donne. Prima di parlare di nuovi esempi positivi di donne che sono salite ai vertici della politica o dell'economia, direi che non possiamo però dimenticarci assolutamente del problema, di questo maledetto problema della violenza sulle donne che ci affligge. Io sono, mi sento sempre molto vicina ai figli delle donne che vengono uccise, ai genitori delle donne che vengono uccise, ai progetti familiari che saltano, procurando enorme sofferenza sempre nelle persone più fragili come i figli. Quindi non posso, in una ricorrenza come quella dell'8 marzo, non ricordare che 112 donne sono state uccise nel 2020, con un aumento delle uccisioni da parte di mariti e compagni, quindi uccisioni avvenute a livello domestico, probabilmente a causa del lockdown e del difficilissimo periodo che stiamo tutti vivendo della pandemia da Covid-19. E vediamo che anche l'inizio di quest'anno, siamo soltanto ai primi di marzo, eppure ci sono già 12 vittime di femminicidio, che, ripeto, è una parola che io non amo tanto usare e che vorrei davvero scomparisse dalle cronache. È chiaro che per poter cambiare questo stato di cose bisogna mettersi a lavorare tutti, uomini e donne, per cercare, come dicevo all'inizio della trasmissione, di uscire da queste catene che ci imprigionano, che sono le catene del sessismo, del maschilismo, del pregiudizio, anche io direi del razzismo nei confronti delle donne. Quindi abbiamo tanto da fare, tanto da lavorare, ma ci sono delle belle novità, e le prime di cui voglio parlare sono dei flash mob, tutti al maschile, che si sono svolti a Biella e a Roma in occasione appunto di questo 8 marzo 2021. A Biella un imprenditore tessile, direttore artistico di una compagnia che si chiama Teatrando, lui si chiama Paolo Zanone, dopo aver sentito parlare del tweet che Milena Gabanelli ha recentemente lanciato, in cui dice: ne ammazzano una al giorno, ma io vedo solo donne manifestare, protestare, gridare aiuto. Non ho visto una sola iniziativa organizzata dagli uomini contro gli uomini che uccidono le loro mogli o fidanzate. Dove siete? Non è cosa da maschi proteggere le donne? Beh, questa è stata una bella provocazione che effettivamente sembra non sia caduta nel vuoto, perché Paolo Zanone l'ha acchiappata al volo e avendo verificato che nessuno degli esponenti della cultura si era mosso, diciamo, ha deciso nel suo contesto, quello biellese, di colorare vecchi mocassini e sneakers di rosso, di chiamare a raccolta gli uomini della compagnia teatrale e di organizzare questo flash mob, che è consistito in un piccolo esercito di uomini in scarpe rosse che ha sfilato per la città mostrando cartelli con messaggi tipo da uomo a uomo sul tema cappello, scarpette e mascherina rossa, simboli forti, evidenti, ben visibili, per un no maschile alla violenza sulle donne. E questo mi sembra veramente importante. Un altro slogan: contro il virus del femminicidio serve il vaccino della cultura. Naturalmente un evento del genere ha suscitato molte reazioni, dalla curiosità alla partecipazione, anche alla commozione. La provocazione della Gabanelli è stata raccolta anche a Roma, dove è stato organizzato un altro flash mob a Piazza San Silvestro giovedì 4 marzo scorso, e in questa mobilitazione gli uomini hanno voluto chiamare alla responsabilità e alla presa di coscienza gli altri uomini per agire partendo proprio da se stessi. Anche loro indossavano mascherine rosse confezionate dalla cooperativa Eva, che è una struttura che si occupa di costruire percorsi di autonomia per le donne che escono dalla violenza. Quindi particolarmente significativa la scelta di queste mascherine. La mobilitazione è andata molto bene. Ad organizzare il flash mob di Piazza San Silvestro è stato il coordinamento cittadino di Liberare Roma. Il messaggio che questi uomini lanciano è molto interessante, rassicurante, innovativo, lascia veramente ampia speranza di poter cambiare le cose. Leggo testualmente da Facebook: vogliamo lanciare un appello alla mobilitazione per dire no a quanto si consuma giorno dopo giorno nelle nostre città, tra le nostre case, perché la violenza sulle donne è un fenomeno strutturale che riguarda tutti e tutte e non dobbiamo voltarci dall'altra parte pensando che non ci tocchi. Ci riguarda in quanto uomini che devono porsi come soggetti attivi di un cambiamento di paradigma delle nostre vite. I dati di questi sulla violenza di genere non conoscono flessioni e anzi la pandemia e il lockdown non hanno fatto altro che innalzarli. È il momento della responsabilità e della presa di coscienza per agire partendo da se stessi e per cercare di capire e cambiare. Uomini da un lato si stanno, sembra, organizzando finalmente per sostenere noi donne, le donne stesse si stanno muovendo all'interno di quei territori che non sono mai stati per loro proprio consueti o dove non sono mai entrate facilmente. Qui parliamo del discorso economico. Questo è un momento in cui persino il governo è saltato di fronte al Recovery Fund e quindi sappiamo tutti di avere l'opportunità di gestire molti fondi per poter migliorare la nostra vita. Un movimento comunitario, l'Associazione Donne per la Salvezza, che ha anche una sua componente italiana, ha lanciato una campagna, The Half of It, che cerca in tutti i modi di disinnescare le disuguaglianze mandando messaggi attraverso vari canali. C'è anche un film del 2020 scritto e diretto da Alice Wu. Un altro canale che è stato utilizzato è naturalmente internet, dove c'è il sito web di Half of It e lì troviamo il manifesto di Donne per la Salvezza, che è il risultato di un lungo confronto fra numerose associazioni, economiste, statistiche, accademiche, manager, esperte di politiche di genere, politiche e politici. Questo parte dal presupposto che le donne non sono una categoria svantaggiata, sono soltanto la metà del paese, e che quindi è evidentemente contro gli interessi del paese, renderle marginali rispetto al lavoro e ai luoghi decisionali. Dovrebbe essere grande interesse invece del paese puntare su una forte crescita dell'occupazione femminile, in modo che tutto il paese possa usufruire della grande ricchezza che le donne possono portare. Alphabet vuole mettere al servizio del paese alcune linee programmatiche riguardo al piano nazionale di riforma e resilienza che dovrà essere inviato alla Comunità Europea, attuando una vera e propria rottura con il passato. L'attuale Recovery Fund rappresenta un'occasione straordinaria per il nostro paese e vincola di destinare gran parte dei fondi ai settori green e digitale, che in Italia sono caratterizzati da una scarsa presenza femminile e che generano prevalentemente occupazione maschile. Quindi è necessario un riequilibrio. Alphabet, insieme appunto a Donne per la Salvezza, cerca di puntare sulla crescita sostenuta dell'occupazione femminile, che significa anche creare le condizioni per un aumento dei figli desiderati, a cui tanti giovani rinunciano in un paese dove c'è forte decrescita demografica. Le proposte per concretizzare questo piano e portare l'occupazione femminile dal 48,5% al 62,4% convergono su questi punti: una governance paritaria di uomini e donne per i fondi di Next Generation UE, valutazione ex ante in itinere ex post dell'impatto di genere da parte del MEF di ogni provvedimento rilevante, un ministero per le pari opportunità con portafoglio e scorporato finalmente dalle deleghe per la famiglia. Poi fare spazio alla parità di genere nel patrimonio destinato gestito da Cassa Depositi e Prestiti, aumentare gli asili nido fino alla copertura del 60%, la domiciliazione della cura per anziani, disabili e persone non sufficienti, un cashback di servizi di cura e assistenza con il voucher come misura transitoria ispirato al modello francese, il tempo pieno generalizzato nella scuola dell'obbligo, azioni di orientamento precoce delle bambine e delle ragazze verso lo studio delle materie scientifiche, dove si sa che mancano tantissimo, azioni di consulenza sulle carriere nella scuola superiore, incentivi alle università per incrementare la presenza femminile nei corsi STEM, appunto nei corsi di queste materie scientifiche, costante monitoraggio dei programmi attivati a tutti i livelli scolastici e universitari. Ecco, questo è molto interessante, ed è molto interessante il monitoraggio costante per vedere come, con l'inserimento nel mondo del lavoro in maniera cospicua di figure femminili, cambi esso stesso. Questo è molto molto importante. Io credo che in un momento come questo chiedere che il Recovery Fund venga utilizzato tenendo conto dell'empowerment delle donne e quindi del loro inserimento nel mondo del lavoro sia un altro step a cui non si possa rinunciare in un paese civile del XXI secolo, e tanto più nella situazione in cui viviamo di forte crisi economica e di pandemia. Nelle precedenti trasmissioni ho già raccontato, parlato del gender pay gap, quindi della disparità salariale tra uomini e donne, e anche della difficoltà delle donne di mettere su un'impresa, e vorrei soffermarmi questa volta sul discorso di Draghi quando ha parlato delle quote rosa. La domanda del mio amico Tarlo è la seguente: ma le quote rosa sono davvero il modo migliore per risolvere il problema delle disuguaglianze di genere? Sappiamo già che non è così, la risposta è no, e no assolutamente, per tutti, perché non è vero che la parità di genere significa mettere ugual numero di uomini e di donne a fare qualcosa. Io credo che questo problema si potrebbe risolvere soltanto dando a tutti la stessa possibilità di accedere agli stessi gradi di istruzione per poter poi un domani essere uomini o donne, uomini e donne attivi e competenti in tutti i settori della scienza, della cultura, dell'economia, dell'amministrazione, della politica, della medicina, eccetera, eccetera, eccetera. E le donne non fanno parte di questi settori è perché non ne hanno accesso. In buona sostanza, dovremmo garantire che le ragazze di tutto il mondo siano istruite e potenziate, supportate nella loro crescita, nella loro formazione, nella loro autorealizzazione. Questo raggiungere il pieno potenziale personale è un bellissimo obiettivo ed è umano, è un obiettivo fortemente umano. E non si può pensare che per discriminazioni di genere questo non si possa raggiungere. Il lavoro di Girl Rising ha come missione proprio il garantire che le ragazze di tutto il mondo siano istruite e possano raggiungere liberamente e pienamente il pieno potenziale di sviluppo. Per fare questo, Girl Rising utilizza lo storytelling, che in questo momento è una forte arma sia educativa che ovviamente politica, ma può essere in questo caso un catalizzatore trasformativo per l'impatto sociale a lungo termine. Questi racconti vengono narrati attraverso film, televisione, video, radio e altro ancora. Infatti è stato girato un film sulla storia di 9 ragazze indimenticabili, scritto da autori pluripremiati e doppiato da alcune delle più grandi celebrità di Hollywood. Pensate che questo film è stato tradotto in oltre 30 lingue. Anche Michelle Obama ha collaborato con il team di Girl Rising con un'altra iniziativa, Let Girl Learn, e è stato prodotto un documentario che racconta storie di ragazze liberiane e marocchine, che ora è uno degli speciali documentari più votati della CNN. Girl Rising lavora con partner locali e fornisce strumenti, programmi di studio personalizzati proprio per creare fiducia nelle ragazze e per cambiare gli atteggiamenti e le norme sociali, per stimolare le giovani a vedere oltre i loro confini, ad apprezzare l'istruzione. Quindi una bella lotta, una bella battaglia, per esempio in India, che è un paese con estrema disuguaglianza di genere, che è uno dei paesi più impegnativi per essere una ragazza o una donna. Questo ce lo dice anche, tra parentesi, l'indice di disuguaglianza di genere del Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite, UNDP, il quale pone l'India al 127esimo posto su 160, appunto in questo indice di disuguaglianza. Ritornando a noi, i programmi di Girl Rising, che sono molto interessanti, qui si cerca proprio di focalizzarsi sullo spostamento della mentalità che a lungo ha impedito alle ragazze dell'India di inseguire i loro sogni. E anche questa mi sembra un'altra bellissima realtà che sta agendo e si sta diffondendo nel mondo per rendere possibile l'accesso all'istruzione quante più donne possibili nel mondo. In questo periodo c'è da dire che le ragazze di tutto il mondo possono vedere bei modelli, esempi di donne che sono riuscite a raggiungere vertici in altri periodi impensabili. Per esempio Ngozi Okonjo-Iweala, la prima donna africana capo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Questo è un bellissimo risultato. Dalla sua creazione questa organizzazione è stata diretta da 6 uomini. Donald Trump aveva posto un veto sul nome dell'economista nigeriana già in passato, ma l'amministrazione Biden ha dato invece ufficialmente il suo forte appoggio alla nomina, che è stata accolta favorevolmente anche dall'Unione Europea. Ngozi Okonjo-Iweala ha 66 anni, è nigeriana naturalizzata statunitense e quindi si tratta della prima volta che una donna viene scelta per tale ruolo, sicuramente è la prima proveniente dal continente africano. E quindi si tratta proprio di un evento storico non solo per il World Trade Organization, ma per tutto il mondo. L'ondata di rinnovamento politico dilaga anche negli Stati Uniti d'America. Diciamo che soltanto in Italia, nel nostro governo, abbiamo visto che purtroppo la parte femminile è veramente minima, carente e che quindi dobbiamo assolutamente incentivare le donne a far parte della politica italiana. Dicevo che questa ondata di rinnovamento dilaga negli Stati Uniti d'America. Abbiamo la vice presidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, che si è presentata con un bellissimo discorso in cui ha dichiarato di sentirsi soltanto una delle donne americane, anche naturalizzate americane, che finalmente ce l'ha fatta, è arrivata alla Casa Bianca, però lei vuole essere soltanto la prima e quindi ha invitato tutte le ragazze a sognare di raggiungere le vette che vogliono raggiungere e di impegnarsi naturalmente per farlo. Altre figure che sono interessanti in America in questo periodo sono Alexandria Ocasio-Cortez, che è la più giovane parlamentare della storia degli Stati Uniti d'America e che è stata eletta proprio nel 14° distretto dello stato di New York, Bronx e Queens, quindi una parte della città veramente vivace, diciamo, con una percentuale di voto pari al 78%, quindi è stato proprio un plebiscito. E Alexandria, che ha origini portoricane, nata nel Bronx e socialista, e poi ci sono Rashida Tlaib e Ilhan Omar, che sono le prime due deputate musulmane elette alla Camera, contro ogni retorica islamofoba provocata da una parte dei media. Rashida si è candidata con un programma progressista che punta alla distruzione della politica anti-immigrati del presidente Donald Trump. Lei si dice una donna orgogliosa di essere musulmana e si vuole opporre a ogni tentativo di dividerci con politiche discriminatorie. A farle eco è la deputata somala Ilhan Omar, prima rifugiata americana e la prima ad indossare il hijab al congresso. La quale sottolinea la forte ingiustizia presente nel sistema dell'immigrazione americano, ma speriamo proprio che con Biden tutto questo si possa davvero rivedere. Queste donne naturalmente sono dei modelli splendidi da seguire, sono per noi dei motivi di orgoglio, dovrebbero esserlo per tutti. Io spero che queste donne possano essere motivo di orgoglio per tutti, uomini e donne, e che proprio guardando loro, questi fari che illuminano il nostro progresso, il nostro andare avanti, fare un salto in avanti come società, si possa raggiungere tutti un sistema soddisfacente di vita che abbandoni la violenza, il pregiudizio, l'omofobia, la discriminazione in ogni settore, ma soprattutto la discriminazione di genere, perché il genere è un'invenzione e non è detto che questa invenzione sia stata buona per la nostra società, anzi assolutamente per certi versi non lo è stata e continua ancora a persistere. Quindi credo che il futuro e le donne saranno al centro del dibattito politico e sociale nei prossimi anni, anche perché chi più delle donne può legarsi al discorso della green economy, al benessere di questo pianeta, al benessere di tutti noi. Io concludo la mia trasmissione pensando alle donne e al futuro, pensando al ruolo delle donne nel nostro futuro, nel futuro di tutti, un ruolo attivo, un ruolo efficace, un ruolo che possa veramente lasciare il segno in questa società in modo che tutti i vari gender gap vengano appianati, scompaiano e si arrivi alla vera innovazione e al vero benessere per tutti quanti noi e per i figli che verranno. Io vi saluto e auguro buon 8 marzo a tutte e a tutti.